Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Prendete come possibilità verissima che questo è l'ultimo culto che frequenterai. Perché prima della domenica prossima morirai. La morte arriva. La morte arriva quando non pensiamo. La morte arriva e tu sei piena dei tuoi pensieri. Io stavo pensando in questi giorni della mia morte e ho detto, umanamente potrei dire, ma la Chiesa no? E ho detto, no, Signore, il tuo piano, le tue vie, i tuoi pensieri non sono i miei. Io posso morire oggi e non importa nulla perché tu hai il tuo piano. Nessuno, io per primo, nessuno è minimamente disponibile, indispensabile, scusate. Quindi, vi prego di ascoltare oggi, pensando, e se io muoio? Nei prossimi giorni, ad un tratto, cosa succede? Come stai? Solitamente quando facciamo quella domanda pensiamo in termini o di salute fisica o come stai a livello sentimentale per certi magari single o ai nostri impegni. Come stai? So che hai tanto da fare. E pensiamo in quei termini. Va bene, ma infinitamente più importante è come stai tu spiritualmente? Come stai tu davanti a Dio? Come va il tuo rapporto veramente con Gesù Cristo? Non c'è nulla di più importante di questo. Ma io questo, io quello. Ma se tu pensi ad altri impegni più di quanto, tu sei uno stolto. Ma i miei figli, ma il mio lavoro. Io devo pensare al mio lavoro, devo pensare ai miei figli. Tu sei stolto se tu pensi a quello più di quanto tu pensi a Cristo. Che tu non puoi curarti da solo. Tu non puoi portare benedizione nella vita dei tuoi figli. Come stai tu spiritualmente? Una domanda importante è come stai? Un'altra domanda, ma qual è il metro? Qual è il metro? Non è il nostro metro. Oggi vorrei lasciare a Gesù Cristo a darci il suo metro. Voglio vedere cosa dice Gesù. E lui ci mostra il suo metro in quello che dichiara con autorità alla chiesa di Efeso, in Apocalisse capitolo 2, i primi 7 versetti. E Gesù ci aiuta a capire come sapere veramente come stiamo. E ci fa capire che la cosa più importante di tutte le cose è una cosa, che il nostro cuore arde per Dio. Questo è il metro di come stiamo, che il nostro cuore arde per Dio. Quindi vogliamo capire quello che Gesù dichiara a questa chiesa. Gesù rende chiaro che nonostante cose importantissime che lui elencherà, se non c'è un cuore che arde per Dio, siamo in grave pericolo. Questo messaggio non era solo per loro, ma è per noi. Ricordate che l'Apostolo Paolo aveva vissuto 3 anni ad Efeso, perciò come chiesa avevano un'ottima base, conoscevano tutti i consigli di Dio. Paolo dice quello agli anziani in Atti 20. Questa chiesa era ben fondata. E questo è circa 30 anni più tardi che Gesù scrive all'angelo della chiesa di Efeso un messaggio per loro. Quando leggo questo brano voglio dopo mettere enfasi sulla parola tieni in versetto 1 perché è una parola particolare. Leggo Apocalisse 2 da 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Allora, Gesù dà un forte, chiaro avvertimento a noi qui. E voglio iniziare rileggendo versetto 1 e voglio spiegarvi il senso di questa parola tieni. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Gesù si presenta loro come colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo alle candelabri d'oro. Questa parola tiene, il verbo greco qui, è un verbo con un significato forte e di solito non viene tradotto come tiene. Viene tradotto di possedere con autorità. Vi leggo alcuni passi, ci sono tanti. In questi passi le parole che è la stessa parola sono: nel primo, arrestato; secondo, afferrato; terzo, prendere; e quarto, ritenere fermamente. Ok. Matteo 14:3. Erode, infatti, dopo aveva arrestato Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione. Arrestato è la stessa parola. In Matteo 18:28, afferratolo. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Afferratolo è la stessa parola. Poi Matteo 26:50, presero Gesù nel giardino e Gesù dice: amico, cosa sei venuto a fare? Allora essi, accostatisi a Gesù, gli posero le mani addosso e lo presero. Questa è la stessa parola che viene tradotta nel nostro brano con tieni. E poi in Ebrei 4:14, riteniamo fermamente: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Questo verbo, questa parola, quindi non è solo tenere, ma significa tenere con forza, avere controllo, avere autorità, avere possesso pieno di qualcosa. E Gesù, presentandosi così, sta dicendo: io sono il vostro padrone. Io vi ho. E dovete rispondere a me. Quindi ascoltate quello che vi dico. Se noi siamo salvati, Gesù è sovrano di tutti e tutti devono apparire davanti a Gesù Cristo. Tu puoi ignorare Cristo oggi, ma non puoi ignorarlo per sempre. Al momento che Lui ha stabilito, ti prenderà, ti farà morire fisicamente e poi tu, dopo il tormento fino al giudizio, ti troverai davanti a Gesù Cristo e non ci sarà scampo. Noi tutti dobbiamo apparire davanti a Lui. La domanda importante per ogni credente da rispondere, a cui rispondere, sarebbe: Io sto seguendo il mio capo. Sto seguendo veramente il mio capo? Nessuno è padrone della propria vita. O siamo schiavi del peccato, o siamo schiavi di Cristo. Nessuno è libero di fare come vuoi. Io voglio, è la mia vita, non è la tua vita. Dobbiamo seguire la guida di Gesù Cristo. È l'unica vita per chi è veramente salvata. Gesù dichiara che cammina in mezzo ai 7 candelabri di oro, in mezzo alle sue chiese. E questo è un incoraggiamento. Allora Gesù è qui con noi, non sono mai solo. Se tu sei in Cristo, tu non sei mai solo. Puoi essere abbandonato dagli uomini, ma non da Dio. Nessuna prova è una prova dove Dio si è dimenticato di te. No, no, no. È gestito da Dio. Ringraziamo Dio che anche le prove più profonde sono da Lui. E Lui è con noi. Gesù, il buon pastore, cura le sue pecore perfettamente e tu sei curato da Dio. Ed è importante ricordarlo e ringraziare Dio per questo. Dopo che Gesù si presenta a loro facendo capire: io sono il vostro sovrano ed io sono con voi, parla della loro condizione spirituale. Ed io voglio capire, perché quello che dice loro è il metro per farci capire come stiamo andando. Quello che usa con loro come metro vale per noi. Gesù inizia riconoscendo vari motivi positivi in questa chiesa, cose per cui lui è contento. Quando dice: io conosco, modo di dire, io ho visto questo, questo va bene. Lui nota varie cose di loro e quindi sarebbe importante per noi di vedere queste cose. Voglio leggere versetti 1, 2 e 3 e poi versetto 6. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai 7 candelabri di oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Versetto 6. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Le qualità che Gesù elenca in questi versetti sono fondamentali. Ogni credente dovrebbe avere questi in abbondanza nella sua vita. Allora voglio considerare queste qualità in modo che possiamo esaminarci: ma io ho questo nella mia vita? Questo fa parte di chi sono in Cristo? Elenco subito e poi guardiamo le loro opere, buone opere, la loro fatica per Dio, la loro costanza, il fatto che non sopportavano i malvagi, avevano messo alla prova quelli che si presentavano come apostoli, insegnanti. E poi menzionano ancora la loro costanza e che non si erano stancati. Infine odiavano le opere malvagie di questi Nicolaiti. Allora io voglio raggruppare questi, perché lui menziona le stesse cose in più modi, e consideriamo, perché dobbiamo vedere: io ho queste cose in me stesso? Prima di tutto, Cristo aveva notato, aveva apprezzato le loro opere e le loro fatiche per Lui. Questo è fondamentale per chi è un vero credente: opere e fatiche. Dio salva solo per grazia, senza le opere. Le buone opere non c'entrano con come uno diventa credente. Però una volta salvato, ogni vero credente deve camminare nelle buone opere che Dio ha precedentemente preparato per quel credente. Se uno non cammina nelle buone opere, la sua fede è morta e non è salvata. Cioè, non siamo salvati per le opere, ma se uno che è salvato, dice di essere salvato, non vive con buone opere, non è salvato. Non è salvato. E allora la salvezza per le opere? No, non è per opere, è per grazia, ma la vera salvezza produce necessariamente una vita piena di buone opere. Cristo aveva notato che questa chiesa era fedele nel fare le buone opere. Sono state fatte in ubbidienza a Lui, per Lui, fatte nella forza del Signore, per mezzo della sua grazia. Se no, Cristo non avrebbe... ma non dice quello. No, no, se non avrebbe apprezzato le opere se fossero state fatte nella carne. Queste sono le qualità che Dio richiede in ognuno di noi. Egli comanda che ci impegniamo per la sua gloria. Questo è lo scopo della vita. Lui ci comanda a vivere con una vita piena di buone opere. Tu sei pieno di buone opere? Non è una cosa che ogni tanto quando trovi tempo, ma è come vivi tutti i giorni? Perché questa è la vita a cui siamo chiamati. Cristo menziona le loro fatiche. Un vero cuore per Dio porta a impegnarmi per la sua gloria con fatica. Quindi non, ma io sono stanco stasera. No, non hai capito nulla. Io non aspetto che sto bene e poi le briciole, perché adesso ho compiuto tutto. No, io mi impegno per lui con fatica. Possiamo affaticarci in tanti modi. Mentalmente possiamo affaticarci studiando attentamente la parola di Dio. È una fatica. Io conosco quella fatica, conosco mal di testa. Possiamo affaticarci edificando gli uni gli altri. Ma io sono stanco stasera, non mi sento di chiamare nessuno per dire qualche parola. Mi affatico, mi alzo dalla sedia e mi metto lì a cercare delle cose e chiamo per edificare qualcuno. Questo è una fatica, però è una cosa che porta buon frutto. Possiamo impegnarci nel evangelizzare, fare opere pratiche, il dono spirituale di aiuti, ospitare quando non me la sento. Cristo vedeva come una cosa molto positiva che questa chiesa avevano compiuto tante opere e avevano affaticato per Lui. Questo è quello che Dio vuole da noi. Una vita dove mi impegno. Viviamo in un mondo dove certamente qui tutti ci affatichiamo per le nostre cose, per i nostri impegni, per le nostre famiglie, e posso curare la mia famiglia per la gloria di Dio. Mica che devo trascurare la propria famiglia. Però se io mi impegno maggiormente solo per la mia famiglia, non è più per la gloria di Dio. Sono un egoista. No, no, io voglio affaticarmi per il corpo di Cristo. Ho doni spirituali che devo usare, non ogni tanto, ma ogni settimana più volte. Voglio usare i miei doni spirituali per edificare la Chiesa. Questo, vi assicuro, richiede una fatica, richiede un impegno, ma è quello che Dio ci chiama a fare. Cristo poteva innalzare questa chiesa per le opere e per la fatica, può innalzare te e me. Cristo non solo approva questa chiesa per le sue opere e per la sua fatica, ma due volte menziona la sua costanza. Una cosa estremamente importante è la costanza. La costanza consiste nel continuare a portare avanti un impegno giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. La costanza è continuare ad andare avanti nonostante la fatica, le difficoltà e anche le cadute. Avere costanza, importante questo, non vuol dire non cadere. Vuol dire piuttosto che quando cado mi rialzo per riprendere la via. Questa è la costanza. La costanza non è che quella persona lì non cade mai. Non esiste chi non cade mai. La costanza è rialzarmi ogni volta che cado e riprendo la via. La costanza è di combattere contro la mia stanchezza, il mio egoismo, la mia pigrizia. La costanza è di combattere contro la paura di non voler affrontare una certa situazione difficile. la costanza e dire: Signore, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora fortificami, io mi metto a fare quello che mi ha chiamato a fare, anche se ho timore. Questa è la costanza. La costanza è guardare a Cristo. Cristo lodava questa chiesa per la loro costanza. Potrebbe lodare te per la tua costanza? Abbiamo vera costanza? Abbiamo costanza nell'edificarci gli uni gli altri? Abbiamo costanza nell'evangelizzazione? Abbiamo costanza nel pregare? Hai costanza nel tuo cammino di confessare i tuoi peccati? Oh, che possiamo crescere nell'avere costanza, costanza individualmente e come chiesa. Solo così possiamo vivere alla gloria di Dio. Poi c'è un'altra qualità importante per cui Cristo dà approvazione a loro, è che non sopportavano i malvagi. Leggo versetto 2. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. È fondamentale non sopportare i malvagi. Allora, in questo contesto, Gesù indica soprattutto come i malvagi falsi insegnanti, persone che si dicevano apostoli e non erano, quindi venivano per insegnare, ma quello che insegnava non era la verità. Quindi Gesù menziona specificamente loro come i malvagi che questa chiesa non sopportava. Noi non dobbiamo sopportare, ovvero accettare in alcun modo chi insegna cose false. Loro non solo chi dice, no, nessuno dice io sono un falso insegnante, loro avevano messo alla prova, confrontato con le verità di Dio. Qui Cristo dà l'incarico in vari brani, Efesini, in Tito, in Timoteo, dà in Atti 20, dà agli anziani l'incarico di proteggere la Chiesa dai falsi insegnanti. Che vuol dire? Che un credente non dovrebbe solo andare a navigare internet e trovare qualunque buon articolo che gli interessa, perché è molto possibile che quell'articolo, in mezzo alle cose belle, siano mischiati falsità. E Dio ha stabilito gli anziani per proteggere la Chiesa. E qui non è che dobbiamo vagare dappertutto, eccetera. Quando fu scritto questo brano, i falsi insegnanti principalmente erano uomini che viaggiavano da città a città, dicendo: noi siamo da Dio, vi insegniamo più di Dio. E la gente: ok. Oggi i falsi insegnanti viaggiano maggiormente tramite i libri, le riviste, la TV, internet, in qualche posto alla radio. Purtroppo oggi c'è moltissimo falso insegnamento. Perfino in Italia le librerie evangeliche più note, più grandi, vendono sia libri sani che libri eretici, pieno di eresie. Tu prendi un catalogo dalle case librerie più grandi in Italia e tu trovi, e nello stesso catalogo, libri sani e libri eretici. Non con qualche errore, ma eretici, abominevoli, che blasfemano Dio. Internet pienissimo di falso insegnamento. Io ritengo molto più insegnamento falso nel nome di Cristo di vero. Un credente dovrebbe insegnarsi prima di bere quello che viene offerto. Questo, di nuovo, ripeto, è un ruolo degli anziani. E quando scopriamo che un insegnamento non è vero, non basta dire: ma io prendo il buono e tolgo il male. No, voi non sopportate i malvagi, Gesù dice. Cioè non è solo di: ma dai, si scarta via le ossa ma mangi la carne. No, se è uno non fedele, si scarta via tutto quanto. Tutto quanto. Allora, rifiutiamo, non sopportiamo minimamente insegnamento falso o altri tipi di malvagità. Questo è quello che Gesù richiede da noi. Questo è necessario. Infatti, legato a questo era quello che diceva loro per quanto riguarda i Nicolaiti, versetto 6. Tuttavia, hai questo, cioè un'altra cosa buona, che odi le opere dei Nicolaiti che odio anch'io. Gesù Cristo odiava le opere dei Nicolaiti e dobbiamo noi odiare le opere simili. E allora cosa sono? La Bibbia non specifica in modo dettagliato, ma da quello che capiamo di loro in versetto 14-15 sembra che fossero persone che insegnavano che il peccato non era una cosa grave perché Dio è pronto a perdonare. Ci sono tanti oggi che dicono, sì, dai, non devi esagerare nel chiedere perdono troppo. Dai, non esageriamo. Dai, va bene chiedere perdono, ma non per ogni piccola cosa. No, non hai capito mica chi è Dio. Ogni piccola cosa è grave davanti a Dio. Mai, ma mai dobbiamo dire a qualcuno di non preoccuparsi così tanto del suo peccato. I Nicolaiti incoraggiano, sì, ma dai, siamo tutti così, cadiamo tutti. E comunque, no, il peccato è abominevole davanti a Dio. E dobbiamo odiare chi ha opere dove comunicano che il peccato non è così grande. È così grande. Anche noi dobbiamo odiare sia chi insegna cose false, chi implica che il peccato non è un problema. E molto viene fatto di quello in quello che si chiama la Chiesa oggi, nel nome di Cristo. Dobbiamo odiare ogni tipo di peccato perché il nostro Signore Gesù Cristo doveva subire l'ira di Dio per ogni peccato. E come si può accettare nella vita qualcosa che ha portato l'ira di Dio su Gesù Cristo? Dobbiamo odiare il peccato che ci teneva legati come schiavi. Dobbiamo odiare il peccato che manda i nostri cari al tormento eterno. Cristo elogiava questa chiesa perché odiava il peccato, cioè le opere dei Nicolaiti, o che possiamo anche noi odiare il peccato, soprattutto quello che è in noi o era in noi. Quindi, questa chiesa effettivamente in tanti campi era una chiesa esemplare. Era quello che si potrebbe chiamare una chiesa modella. Beate la chiesa che ha tutte queste qualità. Io prego e mi impegno come pastore insieme ad Adriano affinché noi possiamo diventare una chiesa che abbonda nelle buone opere, nelle fatiche per Dio, nella costanza e in una dottrina pura. Però nonostante i pregi evidenziati in questi credenti, Cristo avverte questa chiesa di un grave peccato loro. Questo peccato era così grave che superava di peso a tutte le loro buone qualità. Leggo versetto 4. Ma io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. È una cosa terribile quando Gesù Cristo ha una cosa contro di te. Cristo aveva contro questa chiesa che questi credenti, questo gruppo insieme di credenti, avevano lasciato il loro primo amore, il loro amore per Lui. Nonostante tutti i loro pregi, essi avevano questo gravissimo peccato nei loro cuori. Avevano abbandonato il loro primo amore, il loro zelo. Erano passati circa 30 anni da quando avevano sentito l'Evangelo. L'Apostolo Paolo aveva fondato questa chiesa circa 30 anni prima di questo, 30, 35, quello che era. La chiesa andava avanti fedele nella dottrina. La chiesa andava avanti fedele nelle buone opere. La chiesa andava avanti con ottime abitudini di affaticarsi per il regno di Dio. La Chiesa controllava ogni dottrina che cercava di entrare. In tutte quelle cose camminava bene, però avevano perso il loro primo amore per Cristo. Non erano più meravigliati della salvezza. non erano più colpiti dalla grandezza del perdono in Gesù Cristo. Non vedevano l'immensità della grazia. Questo è un gravissimo peccato, perché rende uno morto dentro e vivo esternamente. Il problema è che è difficile, guardando all'esterno, riconoscere questo. Se noi valutiamo il nostro cammino in base alla dottrina, non siamo ancora attenti, guarda, non abbiamo lasciato nessuna eresia entrare. Se guardiamo e misuriamo il valore, ma io ancora mi impegno per Dio, ancora a volte mi affatico per Lui, potremmo credere di camminare bene, ma Dio guarda il cuore. Nonostante che questi credenti avevano ottima dottrina, grandi opere, fatica, costanza, Gesù critica loro severamente a causa del fatto che il loro amore era raffreddato. E se il tuo cuore è raffreddato, anche tu sei gravemente nel peccato. Voglio leggere un brano da Geremia 2, 2 a 5, in cui Dio riprende i giudei perché avevano perso il loro amore per Lui. E Lui chiede, perché? Cosa ho fatto di meritare che voi non mi amate più? Vi leggo Geremia 2, da 2 a 5. Va e grida agli orecchi di Gerusalemme dicendo, così dice l'Eterno, io mi ricordo di te, della tenera attenzione della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Israele era consacrato all'Eterno, le primizie del suo raccolto. Versetto 5. Così dice l'Eterno, che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri per allontanarsi da me, andando dietro alla vanità e diventare essi stessi vanità? In che modo o in che cosa Dio è mancato verso di noi che dobbiamo amarlo meno? In niente. Abbiamo ogni motivo per amare Dio sempre di più. Non solo uguale, di più. Più cresciamo in Cristo, più possiamo comprendere la grandezza dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Più possiamo comprendere l'abominazione di ogni peccato e quindi la grandezza del perdono. Questo per forza deve suscitare in noi un amore sempre più ardente per Dio. E quindi Gesù riprende quei credenti e tramite la Bibbia riprende noi. Se il nostro amore non è più ardente, ma è piuttosto è più raffreddato. È un peccato gravissimo questo. Caro fratello o cara sorella, forse tu ti rendi conto che il tuo amore per Cristo non è quello che dovrebbe essere. Forse riconosci che il tuo amore è raffreddato, nonostante che all'esterno ancora hai buona dottrina. All'esterno fai cose per Dio. Se questo è il tuo caso, se il tuo amore è raffreddato, che cosa devi fare? È troppo tardi? È impossibile cambiare? Oppure, tu sei così e sarai sempre così? C'è speranza? Grazie a Dio. Non è solo così e così deve restare. In Cristo Gesù tu puoi cambiare, ma non come vuoi tu. Ascoltiamo quello che Gesù dichiara a questa chiesa come avvertimento, ma anche come comandamento di come uscire da questo terribile e pericoloso stato. Leggo di nuovo il versetto 5. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Questi credenti stavano male senza riconoscerlo. per quanto riguarda il loro amore per Cristo e l'uno per l'altro, si trovavano in una valle profonda, senza rendersene conto. La prima cosa che serve era per loro di ricordare da dove erano caduti. Dovevano guardare su verso la rupe da dove erano caduti. Delle volte noi ci troviamo giù in una valle e non guardando più in su, guardando solo intorno a noi, la nostra condizione ci sembra tutto normale. Quando invece siamo caduti molto in basso. Serve ricordare quando l'amore era più forte. Questa è la prima cosa. Nonostante tutti i pregi che questi credenti avevano, agli occhi di Dio, per il fatto che erano raffreddati, la loro condizione era gravissima. Oh, fratelli e sorelle, quanto è importante la lezione che Dio ha per noi in questo brano. La nostra condizione spirituale non dipende solo e neanche principalmente dal nostro impegno o dalle nostre fatiche o dal fatto che abbiamo una dottrina sana e che siamo attenti in quel campo. Per quanto tutto questo è importante, non è il metro principale. La nostra salute spirituale dipende dipende principalmente dal nostro amore per Gesù Cristo. Se il nostro amore non è ardente, siamo in condizioni gravissime. Se siamo ardenti per Dio, allora stiamo camminando bene. Allora, ricordate che questa chiesa era una chiesa in tanti campi esemplare, esemplare. Eppure qual è l'avvertimento che Gesù dice a loro? Egli dice, se non vi ravvedete, io verrò presto da te, dice, e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che Cristo rimuoverà il candelabro? Cosa fa un candelabro? Cosa serve in una casa? Cosa serve all'epoca? Da luce. Chi è la luce? Gesù Cristo. Cosa serve una chiesa in un luogo? Essere luce. Voi siete la luce del mondo. E se il vostro amore per me diminuisce, io verrò presto e porterò via il candelabro, porterò via la luce. Sarete lì, farete i vostri culti, farete la vostra lettura, andrete a fare le vostre buone opere, ma io non ci sarò più. Io non ci sarò più. Farete la lettura in famiglia, ma io non ci sarò. Il mondo è pieno di chiese dove Gesù Cristo non c'è più là. Loro si incontrano, mandano missionari, vanno ad evangelizzare, fanno tante buone cose, ma Gesù Cristo non c'è. Non c'è. E ci sono tanti credenti, parlando dal punto di vista umano, che si impegnano per Dio. Ma Cristo non c'è. Cristo richiede da noi, qual è il più grande comandamento? Amare Dio. Trascuri quello e lascia stare la tua costanza, le tue opere, la tua dottrina. Gesù ci sta avvertendo quanto è grave avere un cuore raffreddato. Non importa che all'esterno sembra che tutto vada bene, hai ancora buona dottrina, condividi ogni tanto in chiesa, parli con altri di Cristo, ma il tuo cuore, come il tuo amore per Dio? Se tu ti trovi in questa condizione, che cosa devi fare? Se tu ti trovi con poco amore per Dio e per dire il vero non è più ardenti di prima e meno, allora tu sei in pericolo. Cosa devi fare? Oh, nella sua grande misericordia, Dio, non è che, voi siete così, vi lascio per sempre. No, ci minaccia, ma poi ci avverte cosa fare per tornare a Lui. Leggo il versetto 5 e consideriamo attentamente quello che dice Gesù a loro e a noi. Non sono cose che ci servono solo intellettualmente. Tu puoi sapere, no, sono cose che bisogna fare. Leggo versetto 5. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Primo passo, ricordati da dove sei caduto. Riconoscere, signori, sto male. Non volevo ammetterlo, il mio orgoglio malvagio mi ha accecato. Perché sono orgoglioso, ma io sto male, il mio cuore è raffreddato, non ti amo come una volta, dovrei amarti più di una volta. La verità è che ti amo meno di una volta. E quindi dobbiamo esaminarci e onestamente valutare la nostra condizione. È inutile ingannarci, ci farebbe solo male. O il nostro amore per Cristo è aumentato, o il nostro amore per Cristo è raffreddato. Non si può mantenere lo stesso livello di amore, non funziona. Non si può vedere Cristo e non amarlo di più. Non è possibile. Per forza lo amerai di più. Oppure smetterai a guardare Cristo e lo amerai di meno. E Gesù parla. Quindi la cosa principale da fare all'inizio è valutarci onestamente davanti a Dio. Tu ami Dio più di quanto lo amavi tempo fa. Sei più preso, più meravigliato, più colpito dal suo amore per te, della grazia e del perdono. Ricordate, l'amore per Dio non è solo un sentimento, è una condizione del cuore che poi ti spinge a vivere per Lui perché la tua gioia è in Lui. Non è solo l'impegno esterno, è qualcosa nel cuore che ti spinge a quel cammino. Loro avevano il cammino, ma non avevano il cuore. Il vero cuore produce il frutto, per forza, ma non è l'amore. L'amore non è il frutto esterno, l'amore è quello che è nel cuore. Tu sei colpito dall'amore di Dio per te. Primo passo, quindi, riconoscere la tua condizione. Riconosci che tu sei allontanato da Dio. Secondo passo, devi ravvederti. Gesù menziona questo due volte. La parola ravvedersi vuol dire cambiare il cuore e la mente. Non è solo ammettere, eh sì, è vero, sì, dovrei. No, quello non è. Tu puoi riconoscere intellettualmente la tua condizione, non è ravvedimento. Vuol dire un cambiamento di direzione, di cuore, di vita, di mente, che porta a una vita drasticamente diversa. A ciascuno dico, se tu riconosci che il tuo cuore è raffreddato, prima di tutto, riconosci che la tua condizione è gravissima? Non è solo un problema per cui dovresti migliorare. Ah sì, devo impegnarmi. No, non devi impegnarti di più. Dovrei, non dovresti dire dovrei. Dire dovrei non si può mettere insieme con il ravvedimento. Il ravvedimento è più drastico di quello. Se tu sei in un palazzo fatto di legno e cominci a bruciare, sai, dovrei uscire. Ma che stolto che sei! Non bisogna dire dovrei uscire, bisogna uscire. Ravvedimento è così. Ravvedimento è l'unica soluzione quando riconosciamo di essere raffreddati. Non si può migliorare, bisognerà vedersi. Cristo dichiara che devono ravvedersi e poi fare le opere di prima. Ma cosa vuol dire? Gesù aveva appena elogiato loro per il fatto che avevano tante opere, tante fatiche, costanza. Cosa intendi fare le opere di prima? Non sto parlando di quantità di opere, ma del cuore che sta dietro le opere. Il vero ravvedimento porta ad una vita cambiata. Quando uno è innamorato di Dio, si impegna con di per Dio con zelo. La vita a cui siamo stati chiamati è una vita in cui siamo zelanti per le buone opere. Leggo Romani 12, versetto 11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Non è una questione di solo fare buone opere, riguarda il cuore con il quale facciamo buone opere. Quando amiamo Dio, avremo zelo nel fare le buone opere, saremo ferventi nel servire il Signore. Tito 2,14 spiega che Cristo ci ha salvati per quello. Leggo: il quale, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Allora, è chiaro nei casi di Efesini che appena salvati avevano riconosciuto la grandezza del perdono e si sono messi a servire Dio con gioia, il privilegio di servire Dio. Queste erano le opere di prima. Negli anni continuavano a servire Dio con costanza, ma non più con zelo. Era quello che bisogna fare. E loro facevano. E Gesù guardava non le opere. Ha visto quelli, ma guardava il cuore. Serviva, l'unica soluzione era un chiaro ravvedimento e tornare ad avere zelo per Dio, vedendo il suo amore per loro. Se noi ci fermiamo a considerare la santità di Dio, l'immensità del sacrificio di Cristo sulla croce, il fatto che il nostro amore per Lui si raffredda, è un'offesa terribile contro Dio. Dio dovrebbe schiacciarci per sempre dalla sua presenza. Invece ci chiama a tornare a Lui. Voglio leggervi Geremia 3:22. Parla prima Dio e poi parla il popolo di Dio. E Dio dice: ritornate, o figli traviati. Io guarirò le vostre ribellioni. E loro rispondono: ecco, noi veniamo a te perché tu sei l'Eterno, il nostro Dio. Quel popolo in Geremia aveva perso il loro amore per Dio, al punto che si erano allontanati da Dio, e Dio chiama loro a ritornare, e Dio chiama te a ritornare. Che tu sia allontanato da poco o da tanto, che ti sei allontanato un po' o che ti sia allontanato moltissimo. Dio ti chiama a tornare, ti chiama a riconoscere dove sei caduto, ti chiama a ravvederti, ti chiama ad amare Dio perché tu vedi l'amore di Dio per te. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. I suoi comandamenti non sono gravosi. Non è difficile amare Dio se noi guardiamo all'amore di Dio. Sei meravigliato della grazia di Dio nella tua vita? Sei colpito dell'immensità del sacrificio di Gesù Cristo per te? Hai un profondo desiderio per la gloria di Dio? Vedi e stai vedendo sempre di più l'amore di Dio per te e come conseguenza lo ami sempre di più perché stai guardando al suo amore per lui, per te? Se la risposta in tutto questo è sì, allora grazie a Dio stai crescendo bene. Se invece la risposta è no, se il tuo amore per Dio non sta crescendo, ma piuttosto è raffreddato in confronto con quello che ha tempo fa, fermati! Riconosci che la tua condizione è grave, è gravissima. Non basta un impegno, eh sì, devo migliorare, devo tornare. No, non devi tornare a Dio. Devi ravvederti. Devi umilmente, totalmente, senza condizioni, ravvederti. Tu non puoi tornare a Dio caricato il tuo peccato, ma se tu ti ravvedi, Dio ritornerà a te. E tu a quel punto puoi ritornare a Dio. Perché quando confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdona, ci purifica. E poi posso correre, correre in avanti. Hai bisogno del vero ravvedimento, di cambiare direzione, costa quello che costa. E allora vivrai guardando a Dio. Non rimandare. Non mettere questo insegnamento nella Bibbia come, sì, è vero, è verissimo, sì, dovrei. No! Questo non è una verità da conoscere. È una verità da fare. Ravvediti. Ravvediti, torna a Dio di cuore. Solo così puoi riprendere la via. Solo così puoi camminare nella luce e godere Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, oh Signore, santo, santo Dio che sei, se tu ci trattassi come meritiamo, ci avresti scartato per sempre dalla tua presenza. Perché tu meriti tutto il nostro cuore e noi non ti abbiamo dato tutto il cuore. Io ti prego, farci capire la gravità del nostro peccato e della nostra condizione. E che non possiamo solo cercare di migliorare, dobbiamo ricordare da dove siamo caduti, dobbiamo ravvederci. Ma ravvedendoci, ci perdonerai per mezzo di Cristo. Ravvedendoci, ci purificherai. Ravvedendoci, saremo rimessi in comunione con te. O Padre, togli ogni falsa pace. Fa sì che possiamo desiderare te più che la vita stessa. Vogliamo camminare bene. Vogliamo le cose esterne, buone opere, costanza, fatiche per te, odiare le cose malvagie, ma soprattutto vogliamo un cuore che arde per te. E per questo dobbiamo vedere più di te. Aiutaci a guardare a te in Cristo. Ti prego questo nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.